Gli elementi estrinseci sono quelli che il pubblico ufficiale ha avuto la possibilità di percepire, che si sono svolti dinanzi a sé, e quindi la provenienza del documento da lui stesso, cioè lui stesso era presente e ha visto svolgersi dinanzi a sé determinate attività che sono sostanzialmente la sottoscrizione del documento ad opera delle parti, la data, cioè che quella sottoscrizione è avvenuta in un tempo e in un luogo che sono indicati nell'atto, e la provenienza delle dichiarazioni, cioè che in sostanza che quelle parti, quel determinato giorno, hanno reso quelle dichiarazioni e hanno posto quelle sottoscrizioni. Questo è l'elemento estrinseco che è coperto ai sensi dell'articolo 2700 dal valore di piena prova, quindi valore in grado di fondare la decisione del giudice. Giudice che non ha alcuna possibilità di poter ritenere che questi elementi non siano veri, cioè in presenza di un atto pubblico il giudice è vincolato a ritenere buona la data indicata, buona la firma resa, che quelle dichiarazioni sono state rese da quelle determinate parti. Qual è il limite che è posto a questo valore probatorio? La querela di falso, cioè l'articolo 2700 ci dice fa piena prova fino a querela di falso, prevede quindi la legge un particolare strumento che è la querela di falso civilistica, non quella penalistica, disciplinata dagli articoli 221 e seguenti del codice di procedura civile, che è uno strumento con il quale la parte che ne ha interesse attacca questa particolare forza probatoria dell'atto pubblico. La querela di falso costituisce una domanda che ha questo specifico oggetto, che costituisce un subprocedimento perché può essere proposta nello stesso, diciamo, processo principale, e che ha ad oggetto la specifica verifica della veridicità o no di questi elementi estrinseci dell'atto pubblico. Questa è l'unica via che è possibile seguire per vincere questa particolare forza probatoria. Ovviamente all'esito di questa azione che ha ad oggetto la querela, il giudice ovviamente poi valuterà gli esiti di questo ulteriore procedimento, ma in difetto di querela di falso il giudice resta vincolato. Da non confondere, torno a dire, con gli elementi intrinseci, vale a dire cioè con la veridicità delle dichiarazioni, perché la forza probatoria dell'atto pubblico non si estende all'intrinseco. Questo significa che le parti potranno utilizzare anche gli altri mezzi di prova che il codice di procedura mette a disposizione per provare che le dichiarazioni che sono state rese dinanzi al notaio, per esempio, sono false, cioè non corrispondono al vero. Pensate ad esempio a un riconoscimento di un figlio. Il notaio non può sapere che quel determinato padre e quel determinato figlio non sono tali, e quindi se il padre si reca dal notaio e fa, o dall'ufficiale dello stato civile meglio, e fa una dichiarazione in cui riconosce una determinata persona come proprio figlio, l'ufficiale dello stato civile non può sapere se quella dichiarazione corrisponde o no al vero, mentre può attestare che quel giorno quella determinata persona ha reso quella dichiarazione. La veridicità, quindi l'intrinseco della dichiarazione, può essere vinto con ogni mezzo di prova. Quindi si potrà, per esempio, utilizzare oggi una prova del DNA per verificare se quella persona è veramente figlia di chi lo ha riconosciuto, e non sarà necessaria la proposizione della querela di falso. Analogamente, la legge restringe il potere di valutazione del giudice con riferimento all'efficacia della scrittura privata, che è disciplinata dall'articolo 2702. La scrittura privata fa piena prova anche lei fino a querela di falso, ma quando? quando la parte o l'ha espressamente riconosciuta, quindi in quel meccanismo di dialogo che si verifica nel processo, nei modi e nei termini del rito che è applicabile, una parte può espressamente riconoscere, per esempio, come propria la firma su un documento che di per sé è privato, cioè non nasce, non si forma questo documento di fronte a un pubblico ufficiale. Stessa efficacia probatoria l'assume la scrittura privata se invece si produce al suo riguardo una sorta di finzione processuale, un meccanismo processuale, e cioè se questa è legalmente considerata come riconosciuta. Vedremo meglio questo meccanismo, ma sin da ora vi anticipo che quando la parte produce una scrittura privata in giudizio, la controparte è tenuta a disconoscerlo nella prima difesa utile successiva. Si tratta quindi di una sorta di non contestazione qualificata, perché concernente specificatamente la scrittura privata, e se la parte che ha interesse non effettua questo disconoscimento della propria sottoscrizione, questa scrittura avrà il valore di scrittura legalmente riconosciuta, si considera legalmente riconosciuta. Questo meccanismo legale di riconoscimento oppure l'espresso riconoscimento della scrittura privata fa sostanzialmente assumere alla scrittura privata lo stesso valore probatorio dell'atto pubblico, valore probatorio che potrà essere vinto anche in questo caso solo attraverso la querela di falso e che dunque vincola il giudice sul piano della valutazione della prova, toglie al giudice la possibilità di considerare vera o non vera quella determinata scrittura. Anche le presunzioni iuris tantum sono, da un certo punto di vista, meccanismi che limitano il potere di valutazione del giudice, cioè la libertà che il giudice ha nel valutare la prova. Uno di questi esempi è rappresentato dall'articolo 2706, il quale afferma che la riproduzione del telegramma consegnata al destinatario si presume fino a prova contraria conforme all'originale. Quindi, se anche è prodotta in giudizio la riproduzione di un telegramma comunque consegnato al destinatario, il giudice non potrà di per sé valutarla non corrispondente all'originale, perché questo primo comma dell'articolo 2706 stabilisce che si presume che la riproduzione del telegramma sia conforme all'originale, presunzione di conformità che potrà essere vinta dalla prova contraria. Prova contraria che sarà data a quel punto dalla produzione del telegramma da parte del destinatario con il quale, con l'originale, che dimostrerà che quella riproduzione prodotta non è corrispondente. Però a noi questo ora ci interessa sul piano della libertà del giudice di valutare determinate risultanze, libertà che, come si vede da queste disposizioni, è limitata. Ancora, gli articoli 2721 e seguenti del Codice di Procedura Civile dettano i cosiddetti limiti oggettivi alla prova testimoniale, cioè significa che vi sono dei casi in cui la prova testimoniale o non è ammessa oppure è ammessa con espresso riferimento al potere del giudice di ammetterla. Però nei casi in cui non è ammessa la prova testimoniale, per esempio per provare patti aggiuntivi o contrari al contenuto di un documento che si assumono stipulati precedentemente o contemporaneamente al documento stesso, previsione contenuta nell'articolo 2722 del Codice Civile, si offre come caso, come esempio, in cui il giudice in questo caso non può ammettere la prova testimoniale e quindi segna un limite In questo caso non solo alla sua libertà di valutazione dell'esito della prova, ma anche al potere di ammettere la prova stessa. La ratio di questa disposizione, l'articolo 2722, è sempre una regola di esperienza, come avviene per la confessione e per il giuramento. In questo caso, la regola di esperienza ci dice che se due parti stipulano per iscritto un determinato contratto, esperienza vuole che le clausole precedenti o contemporanee a quello stesso contratto siano recepite tra le clausole scritte del contratto stesso. E quindi sostenere che c'è una clausola aggiuntiva o contraria al contenuto del contratto stipulata antecedentemente o contemporaneamente è cosa che contrasta con le regole d'esperienza. Il legislatore non crede che questo si possa verificare e non vi crede al punto tale da non ammettere la possibilità di provare per testimoni una clausola che ha questa connotazione temporale e contenutistica rispetto al contratto. Come sapete, il giudice, quando si parla di libertà di valutazione delle prove, non è tenutario di una libertà assoluta, perché di questa libertà e delle ragioni che l'hanno condotto a una determinata conclusione deve dare conto nella motivazione. Si dice a ragione che la motivazione deve essere tale da consentire la ricostruzione di quello che è stato l'iter logico-giuridico che il giudice ha seguito per pervenire a una determinata conclusione. Significa che nella motivazione il giudice certamente dovrà dare indicazione della legge che ha applicato quando il fatto si presti a essere inquadrato in più norme giuridiche. Dovrà giustificare l'inquadramento che ha scelto il giudice di fare. Dovrà in motivazione dare conto delle prove che sono state raccolte, di quelle che hanno maturato il suo convincimento di esistenza o inesistenza di un determinato fatto. Se ad esempio il giudice non ha creduto a un testimone che ha riferito in giudizio un determinato fatto, dovrà dare conto nella motivazione per quali ragioni non ha creduto a quel determinato testimone che ha reso quelle certe dichiarazioni. Anche con riferimento all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, che ha oggi una funzione essenziale nel processo, perché è l'unico veicolo attraverso il quale si porta nel processo un sapere scientifico, che vi ricordo ancora non è tecnicamente una prova, perché il consulente tecnico è un ausiliario del giudice e quindi si tratta di un mezzo che è nella completa disponibilità del giudice, cioè è il giudice che decide di ordinare una consulenza tecnica d'ufficio, è il giudice che formula il quesito da rimettere all'esperto e quindi può farlo indipendentemente da qualunque istanza di parte, quindi può farlo d'ufficio. Tecnicamente il consulente tecnico è al pari di un traduttore, per esempio, cioè costituisce cioè un ausilio al giudice per quelle attività che il giudice, che è un esperto del diritto, o ce lo auguriamo, si trova a gestire una materia che richiede conoscenze specifiche diverse. E questo si verifica con molta frequenza nel giudizio. Basti pensare alla responsabilità medica, ad esempio. È chiaro che il giudice ha bisogno di un consulente che sia un esperto del tipo di lesione che è lamentata in quel determinato giudizio. Pensate alla valutazione di un sinistro stradale anche solo per la valutazione del danno materiale. Pensate pensate a un appalto che può sollevare problemi di corretta realizzazione dell'appalto stesso. Pensiamo a una consulenza anche in ambito commerciale per valutare se determinate merci rispondono al livello qualitativo per il quale si era impegnato il fornitore contrattualmente.